Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it e come sempre in apertura facciamo un piccolo riassunto della puntata. Di che cosa parleremo? Ah vabbè, intanto parleremo come ogni ultimo venerdì del mese, andremo a parlare di educazione affettiva e sessuale con la nostra rubrica che ci accompagna tutti i mesi. Oggi in particolare andremo a parlare di educazione affettiva e sessuale in adolescenza. A che punto siamo? È una domanda che si è fatta Save the Children, che ha appena pubblicato un rapporto che appunto si intitola così, l'educazione affettiva e sessuale in adolescenza, a che punto siamo, che è pubblicato sul loro sito e che prende in considerazione un campione, insomma, piuttosto importante di 800 adolescenti tra i 14 e i 18 anni e anche un campione di 400 genitori di almeno un figlio o figlia dai 14 ai 18 anni. Andremo a vedere insieme che cosa è emerso da questo rapporto. Andremo poi a vedere invece che cosa ha in mente, che cosa sta combinando, non una di meno, con le scuole. Ci sono molti percorsi educativi e laboratori che non una di meno ha messo a punto per le scuole. Allora più tardi ci collegheremo appunto con una persona di non una di meno Milano per vedere appunto cosa bolle in pentola. E intanto un modo per anche avvicinarci all'8 di marzo e parlare dell'8 di marzo, di cui vi parleremo anche tra pochissimo. Ma vi preannuncio anche che invece un po' più tardi andremo a parlare di un argomento poco percorso qui Sui Generis, che riguarda quindi la masturbazione. È appena uscito un libro che si intitola Il piacere sovversivo, breve storia della masturbazione. È scritto da Alessia Dulbecco, che tra poco verrà a trovarci, ed è edito da Telon. Andremo a vedere perché possiamo chiamare la masturbazione un piacere sovversivo. Questo e molte altre cose vedremo più tardi con Alessia Dulbecco. E allora adesso cominciamo con il nostro consueto stacco e subito dopo rimaniamo qui, rimaniamo a Radio Popolare. Allora cominciamo da noi, cominciamo da Radio Popolare, cominciamo dall'8 marzo che si avvicina, la settimana prossima è già sabato prossimo, perché Radio Popolare si è inventata un bel percorso che comincia già il 6 di marzo, anche prima con i contenuti delle trasmissioni, però dal 6 marzo entriamo proprio nel vivo con una serie di iniziative. Allora io do il benvenuto a Lorenza Ghedini, direttrice di Radio Popolare.
Ciao Elena, ciao a tutte e tutti.
Ciao, ciao, ciao. E poi a Giulia Strippoli, ciao Giulia.
Ciao Elena, ciao a tutte e tutti.
Ciao, ciao, ciao. Allora, come facciamo? Cominciamo cronologicamente dal 6 di marzo, cara Giulia?
Iniziamo dal 6 di marzo, sì, perché si apre questa 3 giorni di iniziative per quello che abbiamo ribattezzato Lotta con noi, l'8 marzo di Radio Popolare. Iniziamo con un talk, con una presentazione in auditorium, nell'auditorium de Mediostratos, che abbiamo intitolato Musica Arpie, suonarle al patriarcato, proprio perché sarà la presentazione di questo libro di Federica Pezzoni dal titolo Musica Arpia e accompagnato, come sempre è successo, succede nelle nostre serate in auditorium, anche dalla musica del collettivo Canta Fino a 10, che è un gruppo, un collettivo femminista e femminile di cantautrici, nato proprio con l'obiettivo di, come dire, normalizzare la presenza delle artiste nel panorama musicale. Ci sarà l'autrice con noi, Federica Pezzoni, ma anche poi parte del collettivo costituito da, francamente, Rossana De Pace, Irene Buselli. E poi ci saremo io e te, Elena.
E come no, ci saremo anche io e te. Quindi una serata di musica e parole, come sempre sono poi i live pop del giovedì. Si comincia quindi alle 21.30, si va avanti fino alle 2.30 per quanto riguarda la diretta. Poi magari noi andiamo avanti così un po'
dalle 21.30 alle 22.30 la diretta, ma le porte sono aperte anche da prima, magari per uno sprizzino, una birretta.
E come no, prenotatevi allora, prenotazioni@radiopopolare.it. Allora, questo per quanto riguarda il 6 marzo. Il giorno dopo invece, venerdì 7, pazzo venerdì sera.
Pazzo davvero, direttrice, ti portiamo a ballare.
Andiamo da Mare Culturale Urbano, dove le nostre DJ metteranno musica a partire più o meno dalle 20 e fino più o meno alle 2. E 2 anni fa avevamo fatto una festa femminista qui nel nostro auditorium ed era stata una festa per le donne di Radio Popolare, noi e voi ascoltatrici. Quest'anno abbiamo deciso di allargare a tutti quanti e quindi vi aspettiamo da Mare, in zona San Siro, via Cenni, giusto, è l'indirizzo. Beh, comunque, insomma, su radiopopolare.it trovate tutte le informazioni che servono per una serata danzante, appunto, con la nostra musica, la musica delle DJ di Radio Popolare, che ben conoscete, che ben ascoltate, insomma. E poi l'8, allora, l'8 è una giornata particolare, è una giornata in cui non sentirete le voci delle donne di Radio Popolare, delle conduttrici, delle giornaliste, perché aderiremo anche quest'anno allo sciopero transfemminista che non una di meno ha proclamato insieme ad alcuni sindacati di base anche questo anno. Quindi diciamo la nostra sarà più un'assenza che una presenza in onda, anche se vi racconteremo, perché tutte saremo al corteo di Milano.
Certo,
e tra le 15.30 e alle 16.30 poi in realtà saremo tutte in onda per raccontare la manifestazione, no?
Un po' sparse quindi quest'anno rispetto agli altri anni che avevamo il nostro striscione, poi magari quello lo portiamo lo stesso, non so, però insomma saremo un po' sparse all'interno della manifestazione. Il concentramento è alle 15 in piazza Duca d'Aosta, per cui ci troviamo lì, cercateci, insomma, ci riconoscerete. E
vi invitiamo a tutte e tre le iniziative, ovviamente,
certo,
al
certo.
Talk del 6, alla serata del 7, ma anche in corteo insieme l'8.
Beh, certo, naturalmente. E tra l'altro questa è una 3 giorni, come già anticipavi Giulia, che come posso dire, andrà a concludere un percorso verso l'8 marzo, che è tutta la prossima settimana, ma già per dire a partire da domani, perché a Terzo Tempo Martina Stefanoni toccherà alcuni temi, no? Insomma, ci saranno alcuni servizi dedicati ai temi dell'8 marzo, della giornata della donna, chiaramente un po' in tutte le trasmissioni nella settimana che porta sabato 8 parleremo, ecco, proprio perché abbiamo deciso anche quest'anno di aderire allo sciopero e quindi in qualche modo di segnalare un'assenza quel giorno come scelta politica delle donne di Radio Popolare, a maggior ragione ci faremo sentire nei giorni precedenti.
Grazie Lorenza Ghidini, grazie a Giulia Strippoli.
Grazie a voi, ciao.
Legherò
che ti piace arretrare, che t'entra le sostanze, tanto ma che vada, si passa la tua poca, sono già venuta con quella tua cascata che ti
francamente con paracadute. Allora andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare, come vi dicevo, di masturbazione. Un piacere sovversivo, stata considerata per secoli una pratica immorale e nociva da controllare e reprimere. Con questo libro invece andiamo a ripensare l'autoerotismo come pratica di autodeterminazione e scoperta di sé. Il libro di cui stiamo parlando si intitola proprio Il piacere sovversivo, breve storia della masturbazione, è edito da Athlon ed è scritto da Alessia Dulbecco, che è in collegamento con noi, pedagogista, formatrice, counselor specializzata nel contrasto della violenza di genere, autrice già di Si è sempre fatto così, spunti per una pedagogia di genere, sempre edito da Athlon. Alessia, benvenuta sui Generis.
Buonasera, grazie a voi.
Grazie a te di essere qui a presentare questo libro che è appena uscito, proprio qualche giorno fa, il 26 febbraio se non sbaglio, quindi proprio
esattamente
due giorni fa. Un libro molto interessante, un libro insomma maneggevole, però che contiene tanta storia. Senti, io comincerei con dall'introduzione del tuo libro. Tra me e te passa proprio un anno, siamo nate negli anni 80 e tu dici nell'introduzione al tuo libro: negli ultimi tempi nel contesto occidentale il mercato di prodotti per il benessere sessuale è cresciuto in modo esponenziale. Spieghi questi aspetti e poi dici, in altre parole, per avere una vita sessuale appagante è necessario prima sperimentare l'autoerotismo, quindi arrivi a un po' questa conclusione. E poi dici: durante la mia adolescenza un discorso di questo tipo sarebbe stato quantomeno avveniristico. Negli anni 90 di sessualità si parlava poco e di masturbazione persino meno. Allora io partirei da qui, se sei d'accordo, su quanto è cambiato nel giro di così poco tempo il discorso intorno alla masturbazione, per poi anche andare a vedere un po' la storia. Il tuo libro è una breve storia della masturbazione, quindi partiamo forse un po' dalla fine.
Sì, assolutamente. Diciamo che perlomeno quello che ho potuto registrare, soprattutto guardandomi un po' intorno, anche attraverso il concetto di sex pose, che poi appunto è il concetto di sessualità positiva, cioè l'idea appunto di riflettere intorno alla sessualità in una modalità appunto positiva, sicuramente questo concetto ha modificato in modo abbastanza rilevante il modo in cui ci rapportiamo alla sessualità in senso lato, quindi sia la sessualità che come dire intrecciamo con altre persone, sia quella che rivolgiamo verso noi stessi o noi stesse. Questo cambiamento è stato abbastanza rapido, nel senso che si parla di sessualità positiva in particolare in Italia da non più di una decina d'anni, è un concetto che poi è esploso anche ultimamente grazie ai social. E tuttavia appunto è un cambiamento che per quanto ci sia stato e per quanto abbia coinvolto sicuramente il concetto di benessere sessuale, ha secondo me lasciato un pochino indietro il concetto di autoerotismo, nel senso che da un punto di vista culturale noi tendiamo, esattamente come si faceva in passato, a considerare l'autoerotismo come una pratica, diciamo, di avvicinamento a quella che poi viene considerata una sessualità matura, consapevole, anche proprio per usare un linguaggio di retaggio freudiano, no? Freud riteneva che la sessualità fosse appunto il fine ultimo, diciamo così, della relazione tra due persone, ovviamente ragionava in questi termini anche in ragione del periodo storico in cui si collocava, e però ecco, la sessualità invece intesa come masturbazione, come autoerotismo, era fondamentalmente una sorta di pratica concessa prevalentemente a persone adolescenti, quindi molto giovani, che però poi doveva andare a sfociare in una sessualità sana e normale, che era chiaramente una sessualità eteronormata, quindi una sessualità in cui ci si rivolgeva a una persona di sesso opposto al nostro e possibilmente, poi chiaramente il periodo storico di Freud è quello che è, con una finalità quantomeno procreativa, diciamo così. Oggi il tema della procreazione ovviamente è stato svincolato dalla sessualità, perlomeno in grosse fette della popolazione, tuttavia un po' di stigma nei confronti della masturbazione rimane, e quindi il libro, che poi è una sorta di pamphlet, nel senso che è un testo veramente molto snello, anche perché si inserisce all'interno di una collana che ha, diciamo così, una conformazione più o meno simile per tutti i volumi che sono presentati in essa, cerca un po' di recuperare tutte quelle tracce, tutti quegli stereotipi. D'altronde gli stereotipi sono il tema su cui lavoro e rifletto da ormai più di 10 anni, inerenti proprio a questo specifico argomento. Quindi questo è un po' il senso del volume, che appunto, come dicevi tu, ripercorre un po' una storia, diciamo così, recente, nel senso che ci occupiamo degli ultimi 300 anni in particolare, anche se c'è qualche traccia insomma di periodi, come dire, molto più antichi nel tempo, e poi ci concentriamo invece su quelle che sono le conseguenze di una riflessione su masturbazione e autoerotismo ai giorni nostri.
Sì, anche in tempi molto più antichi, dici tu, a partire dalla parola onanismo, di cui magari non si sa il significato, e invece qui è spiegato bene, ma adesso magari ci arriviamo. Parliamo per un secondo di questi preconcetti che appunto sono arrivati fino a noi e che ancora oggi in qualche modo influiscono sulla masturbazione così come la pensano le persone. Mi verrebbe anche da dire, ma invece te lo chiedo, le persone più giovani forse, anche quando è un problema che riguarda le persone giovani, un problema intendo naturalmente il considerarlo appunto come forse faceva Freud, una pratica immatura, non so, quando si diceva certo. Negli anni 90 si diceva segaiolo come insulto per qualcuno che appunto magari non riusciva a avere relazioni con le ragazzine.
Sì, diciamo che questo tipo di retaggio resta, nel senso che chiaramente oggi il vocabolario degli insulti, ahimè, si è dilatato enormemente, però alcuni riferimenti, io entro spesso poi nei contesti scolastici o educativi, dato che sono pedagogista, capita comunque di ascoltare frasi o parole riferite a magari coetanei, quindi amici di queste persone, questi ragazzini che parlano e che dicono appunto, fanno tutta una serie di osservazioni sul fatto che se sei sfigato, cioè se non hai relazioni, allora è anche perché, come dire, non avendo appunto la possibilità di rivolgerti ad altre persone, insomma in qualche modo sei costretto a rivolgerti a te stesso. E questo tipo, diciamo, di atteggiamento è qualcosa che noi oggi ci passiamo un po' sopra, nel senso che chiaramente insomma, per tutti i genitori o comunque gli insegnanti che incontro, nessuno oggi si farebbe degli scrupoli, diciamo, da un punto di vista medico, quindi nessuno andrebbe a osservare sotto una lente di ingrandimento il proprio figlio o la propria figlia perché ritiene appunto che abbia una condotta autoerotica eccessiva, anche se magari da qualche parte qualche persona che ancora pensa in questo modo c'è, però diciamo in senso lato sicuramente sono pochissime, fino però invece a qualche davvero manciata di anni fa tutto questo era veramente molto molto pericoloso anche dal punto di vista medico. Io parto, come insomma si diceva prima, ad osservare un po' quello che era il periodo dell'illuminismo, perché anche se chiaramente di onania si parlava appunto, penso per esempio a Tommaso d'Aquino, insomma, quindi parliamo veramente della storia, anche delle idee se vogliamo, però appunto se ne parlava in contesti specifici, la Chiesa, la morale, quindi la filosofia, ma non era un discorso di pertinenza medica. Invece dal Settecento in avanti diventa un discorso interessante soprattutto per i medici e per i pedagoghi, che all'epoca si chiamavano così e non pedagogisti come si usa fare oggi, che era appunto considerata la pedagogia un po' una sorta di megafono delle indicazioni che i medici fornivano. Non a caso la pedagogia con l'apparato, quindi attraverso quell'apparato che oggi conosciamo appunto anche un po' dal punto di vista epistemologico, nasce nel Settecento, nasce con i grandi pensatori come Rousseau per esempio, che è stato uno tra le principali voci che si scagliava contro il panico della masturbazione, quindi uno dei pensatori che più di tutti forse ha fornito indicazioni precisissime a genitori, istitutori, insomma qualsiasi tipo di figura coinvolta nell'educazione di un minore per evitare che tutto questo male, gigantesco si potesse abbattere su di loro e poi chiaramente sulle loro famiglie, perché chiaramente la masturbazione diventava un problema pensando appunto che potesse causare tutta una serie di patologie proprio da un punto di vista fisiologico che poi avrebbero per esempio impedito la possibilità di avere figli, la possibilità quindi di avere una vita normale, non a caso. Quindi ecco, partiamo dal Settecento per esplorare un po' tutti questi stereotipi che poi ancora oggi in realtà sono assolutamente ben presenti e si percepiscono all'interno del nostro modo di intrecciare le relazioni, perché per quanto appunto ci sia indubbiamente molta più libertà di anche solo un secolo fa, c'è comunque latente un certo tipo di spirito che ci indirizza immediatamente verso una sessualità che deve avere tutta una serie di prerequisiti. Poi capita chiaramente che questi prerequisiti vengano in qualche modo, diciamo, traditi, perché appunto magari una persona per esempio si scopre omosessuale, oppure una persona si interroga su se stessa. Ora per fortuna ci sono molte persone che stanno iniziando a mettere in discussione il binarismo di genere, ma fino a qualche decennio fa ovviamente di tutto questo non si parlava, quindi ecco, il libro cerca anche un po' di recuperare tutto questo e di renderlo attuale rispetto anche un po' a quello che è il dibattito contemporaneo.
Stiamo parlando con Alessia Dulbecco, che ha dato alle stampe veramente in questi giorni, 2 giorni fa è uscito Il piacere sovversivo, breve storia della masturbazione, edito da Athlon. Senti Alessia, facciamo un piccolo approfondimento sulle donne. A un certo punto tu citi un attivista che dice che lo scopo di gran parte della propaganda è stata contro la masturbazione, è stato quello di renderci estranee ai nostri stessi corpi. Qualcosa su questo, sulle donne in particolare, il piacere femminile e l'autoerotismo femminile.
Eh sì, diciamo che le donne sono state, soprattutto appunto a partire dagli anni 60, penso prima chiaramente all'America e poi in Italia, con i movimenti femministi, le prime che hanno capito l'importanza intanto di recuperare un approccio all'educazione che fosse molto meno disciplinato dell'approccio settecentesco, per cui se nel Settecento l'educazione era qualcosa di profondamente rigido che doveva rieducare inteso come raddrizzare la persona, spingendola a agire un certo tipo di comportamento che veniva considerato l'unico appropriato e giusto, con i movimenti femministi qualcosa cambia, perché appunto dagli anni 60 penso per esempio a un opuscolo che poi veniva, diciamo, venduto e distribuito a cifre veramente popolari, e quindi chiaramente poi si è propagato anche all'interno di tantissimi gruppi, e mi riferisco a Noi e il nostro corpo, è una sorta di piccolo manuale che per la prima volta insegna alle donne che cos'è il loro corpo, che è qualcosa di strano se lo pensiamo ovviamente ai giorni nostri, dato che siamo appunto subissati da un quantitativo enorme di materiali, manuali che ci insegnano di tutto fondamentalmente su cosa fare del nostro corpo. All'epoca tutto questo non era possibile, e sono state appunto le donne le prime a riflettere sulla masturbazione anche in una chiave, diciamo così, esplorativa rispetto al proprio corpo, al proprio benessere, e quindi anche a una sessualità più consapevole, perché poi se siamo più consapevoli del nostro corpo lo saremo ancora di più quando il nostro corpo approccerà altri corpi. E quindi ecco, sicuramente le donne hanno fatto molto per riconquistare, diciamo così, un benessere sessuale che partiva proprio da una riconquista anche di tutto quello che era autoerotismo. Gli uomini, ahimè, sono stati invece un pochino più, diciamo, affaticati in questo percorso rispetto invece alle donne, che, ripeto, hanno recuperato un approccio all'educazione che poi diventa quasi un approccio, a un'educazione consapevole, quindi un'educazione che non si può disciplinare, ecco. Mm-hmm.
Ancora una domanda voglio farti, sempre nell'introduzione tu scrivi: a partire dagli anni 70 del secolo scorso libri, workshop e gadget sono serviti a sdoganare la pratica dai suoi tabù. Oggi però rischiano di diventare l'ennesimo strumento di cui il capitalismo si serve per colonizzare quegli spazi di libertà personale ritenuti ancora pericolosi, proprio perché liberi dal gioco commerciale. Parliamo di questo, che è una frase poi che ci rimanda all'ultimo paragrafo del libro all'interno del capitolo 3, che si intitola Il presente, il paragrafo è Per un piacere queer. In che modo quindi difendere questi spazi anche in ottica queer?
Sì, diciamo che uno degli aspetti secondo me centrali è un po' questo intreccio tra la questione del capitalismo e quindi poi come il capitalismo riesce a appunto colonizzare e fagocitare anche tutti quegli ambiti che apparentemente, o perlomeno inizialmente, nascevano in una prospettiva di assoluta e totale libertà della persona. Quindi se negli anni 70 c'era la necessità ovviamente di utilizzare opuscoli, manuali e ovviamente anche gadget, chiaramente a partire poi dagli anni 70 nascono anche, soprattutto in America, ovviamente in Italia arrivano dopo, ma in America nascono tutta una serie di oggetti, di case produttrici, insomma, di oggetti funzionali al benessere sessuale, quelli che oggi chiamiamo sex toys. Una domanda secondo me importante è capire oggi quanto questi oggetti ci servono davvero per potenziare, migliorare, diciamo così, il nostro benessere sessuale, o quanto questi oggetti non facciano, diciamo, altro che piegare tutto quello che è una grossa fetta di libertà che potrebbe scaturire dal nostro corpo, tenendola sempre all'interno di quelle che sono delle maglie imposte dal capitalismo e comunque da quello che è un sistema culturale che ci porta, diciamo così, spesso a spendere, a comprare, pensando appunto che anche attraverso questo gesto poi si possano ottenere, diciamo così, dei benefici, dei miglioramenti su un piano personale. Io vorrei mettere in discussione, diciamo così, questo approccio. Chiaramente ci possono essere dei momenti o delle, diciamo così, fasi della vita o delle soggettività che possono avere bisogno ovviamente di un supporto, come può essere appunto il supporto del sex toys o il supporto di manuali, ce ne sono veramente di tutti i tipi sul mercato. La questione è capire se appunto questo tipo di strumento serve sempre, serve a tutti, a tutte e a tut, oppure se, come dire, possiamo anche provare a staccarci un po' e recuperare quella che era poi il principale motivo per cui la masturbazione faceva così tanta paura, soprattutto dal 700 in avanti, e cioè che fosse questa pratica totalmente immaginativa, e appunto l'immaginazione è qualcosa che attualmente in teoria il mercato non dovrebbe colonizzare. Ci sta però provando, perché appunto nel momento in cui il mercato riesce a condizionare i nostri desideri più intimi attraverso determinati oggetti, per esempio, è chiaro che anche questo ambito, che può essere veramente molto queer e anche molto aperto a una politica, diciamo così, del tutto priva di, come dire, elementi materiali, di elementi legati al mercato, alle logiche consumistiche, in realtà è molto più difficile da ottenere se seguiamo questo tipo di strada. Quindi il nostro obiettivo è provare a riflettere un po' e chiederci cosa possiamo fare per recuperare quel potere che la masturbazione ha avuto e che è stato anche poi il motivo per cui per tanto tempo è stata repressa in maniera davvero brutale.
E così abbiamo capito meglio anche questo bel titolo che hai scelto, Il piacere sovversivo, breve storia della masturbazione, è il sottotitolo di questo libro appena uscito da Tlon, scritto da Alessia Dulbecco, che è stata con noi. Grazie mille Alessia ancora per essere stata
grazie
sui
Generis. Grazie a voi e buona serata.
Poco fa, durante l'intervista ad Alessia Dulbecco, abbiamo parlato della parola onanismo. Da dove viene? Lo sapete? Se non lo sapete, ve lo dico io, ve lo dico sempre attraverso la scrittura di Alessia Dulbecco. Vi leggo questo passaggio. Il termine onania, che per molto tempo è stato usato per descrivere ogni atto di autopolluzione, deriva infatti dal peccato commesso da Onan, la cui storia viene raccontata nella Genesi. Quando Er, il primogenito di Giuda, muore, il padre obbliga il secondogenito, Onan, a unirsi alla vedova per assicurare una discendenza al defunto. L'uomo però si rifiuta, consapevole del fatto che quella prole non sarebbe mai stata considerata sua. Onan preferisce quindi gettare il proprio seme a terra e per questo sarà punito da Dio con la morte. Così ci siamo tolte anche questa curiosità.
Esce l'alba su di me, mi lascio andare al tuo respiro e mi accompagno con i ritmi tuoi, ti sento in giro, ma dove sei? Con tutte quelle essenze che ti dai, non so chi sei, non su di me. Sei sempre più lontano, voglio il tuo profumo. Se nella notte hai ancora un brivido. carezzo coi vestiti tuoi, ti sento addosso, ma dove sei? Nella mia stanza calda tu sei tu, stringimi ancora. Voglio il tuo profumo. Voglio il tuo profumo. Voglio il tuo profumo. Dammi tutto il tuo sapore. No, ti prego, non ti insaponare.
Gianna Nannini con Profumo. E allora andiamo a cambiare argomento e andiamo ad aprire una nuova puntata della nostra rubrica che ci accompagna tutti gli ultimi venerdì del mese su, appunto, educazione sessuale e affettiva. Oggi in particolare andiamo a parlare di un report che è uscito che si intitola L'educazione affettiva e sessuale in adolescenza. A che punto siamo? È un report che è curato da Save the Children. E allora in collegamento con noi abbiamo Antonella Inverno, che è responsabile a ricerca e analisi dati di Save the Children. Buongiorno, buonasera Antonella, benvenuta.
Salve, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te di essere qui con noi per presentare questo report. Allora, prima cosa che ti chiedo, appunto il titolo l'abbiamo detto, l'educazione affettiva e sessuale in adolescenza, a che punto siamo? Con un bel punto di domanda, ti arriverò anch'io a chiederti a che punto siamo. Prima partiamo dai dati. Chi ha raccolto i dati, dove li avete raccolti e un po' il metodo di lavoro?
Abbiamo deciso di investigare maggiormente questa tematica perché da qualche anno ormai ci siamo resi conto della difficoltà anche nelle relazioni tra adolescenti. Proprio l'anno scorso abbiamo indagato maggiormente il tema della normalizzazione della violenza nelle relazioni tra pari in adolescenza e dell'utilizzo del digitale. E proprio grazie ai risultati della ricerca dell'anno scorso abbiamo deciso quest'anno di approfondire proprio la tematica della sessualità. Come lo abbiamo fatto? Abbiamo avviato una collaborazione con Ipsos per realizzare un sondaggio su un campione rappresentativo di adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Si tratta di 800 adolescenti che hanno risposto al nostro questionario, ma che rappresentano la popolazione di riferimento statisticamente in termini statistici. Abbiamo poi fatto un questionario, diciamo, a specchio a un campione rappresentativo di genitori con almeno un figlio tra i 14 e i 18 anni. Abbiamo, questa per la parte quantitativa, diciamo, però abbiamo arricchito la nostra indagine con dei focus group con ragazzi e ragazze della stessa fascia d'età, sia del nostro movimento giovani che della rete degli studenti medi, che hanno partecipato attivamente alla ricerca anche nella costruzione del questionario e della campagna. E abbiamo intervistato stakeholder di riferimento vari, tra medici e insegnanti, diciamo, sostanzialmente.
Ecco, insomma, quindi un campione piuttosto esteso avete potuto analizzare. Sono emerse tante cose. Noi ricordiamo, insomma, di andare sul sito di Save the Children, nella parte appunto delle pubblicazioni trovate questo report per intero, ve lo potete leggere con calma. Però una delle cose che mi ha interessato è che il report analizza anche ed esplora i mezzi informativi su cui i giovani fanno affidamento. Allora, dato che anche noi siamo un mezzo informativo su questo tipo, volevo chiedere qualcosa di più: come andata, come si informano questi ragazzi e queste ragazze, che è uno un po' dei grossi temi anche quando si parla di educazione sessuale affettiva, cioè dove queste persone vanno a prendere le informazioni che pensano che gli occorrano.
Allora, ragazzi e ragazze si informano maggiormente sui siti web e sull'ambiente online rispetto alle pratiche sessuali, e anche in maniera preponderante quando vogliono approfondire il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili. Noi abbiamo voluto differenziare le varie categorie di informazioni che vengono richieste, perché troppo spesso si parla genericamente di dove si informano i ragazzi, ma ci sono tante questioni diverse che i ragazzi possono chiedere e che possono chiedere anche in famiglia. Un dato molto importante della ricerca che ha sorpreso anche noi è un dialogo in famiglia che c'è ed è abbastanza aperto, però questo dialogo si sofferma, diciamo, su tutta la tematica della prevenzione, sia in termini di salute che di comportamenti a rischio, anche a rischio violenza, diciamo, come avere rapporti sessuali dopo aver bevuto molto o comportamenti del genere. E non si parla in famiglia e si cerca di più sul web tutto quello che ha a che fare appunto con le pratiche sessuali, con le emozioni collegate a queste, col piacere, col desiderio. Di queste cose bisognerebbe parlare di più, bisognerebbe sostenere i genitori per un dialogo anche su questi aspetti, e soprattutto bisognerebbe iniziare a parlarne a scuola, perché sono proprio gli aspetti che fanno la differenza poi, e che se non si conoscono fanno sì che rimangano molti pregiudizi, credenze, falsi miti su tutto quello che gira attorno alla sessualità.
Certo, un schema, diciamo, che riporta il report riguarda quanto le persone intervistate sono felici rispetto a una serie di ambiti, che sono le relazioni con amiche e amici, la salute fisica, la relazione con la famiglia, la salute mentale, il corpo, la sessualità e la relazione con gli adulti a scuola. Incrociando quindi questi dati con un po' tutto quello che esce dal report, che cosa avete individuato rispetto, possiamo dire, alla felicità o comunque ai bisogni, alle necessità di questi ragazzi e di queste ragazze?
Allora, diciamo, intanto sgombriamo il campo da anche ancora una volta dai luoghi comuni. Nonostante tutto quello che si dice sulla pelle dei ragazzi e delle ragazze, senza mai ascoltarli, i giovani intervistati hanno dimostrato un certo grado di felicità sostanzialmente e in svariati ambiti della loro vita. È vero però che le ragazze, per esempio, si sentono meno felici dei ragazzi su tutto quello che riguarda il corpo e la sessualità, quindi ci sono ancora forti pressioni, questo ce l'hanno confermato anche nei focus group proprio i ragazzi e le ragazze che ci hanno raccontato le loro esperienze. Ci sono ancora delle pressioni rispetto all'apparenza, all'aspetto fisico e a dei canoni estetici troppo irraggiungibili per le ragazze di oggi, così come sulla sessualità. Sono ragazzi e ragazze che si sentono maggiormente a loro agio nel parlare anche dei temi che riguardano la sessualità. Dall'altra parte però, ecco, se voglio evidenziare un aspetto su cui puntare maggiormente l'attenzione, perché desta più preoccupazione, è quello che riguarda i comportamenti a rischio, che sono emersi dal questionario e che sono stati anche confermati nei focus group. Non solo si abbassa l'età delle ragazze e dei ragazzi che assumono molti alcolici anche per avere esperienze sessuali, ma diciamo c'è tutto una dimensione che riguarda la produzione di contenuti online per piattaforme per adulti a pagamento, che insomma deve far riflettere per creare le condizioni per prevenire questi fenomeni prima che diventino deflagranti. Mm-hmm.
Certo, allora stiamo parlando con Antonella Inverno, che è responsabile ricerca e analisi di Save the Children. Senti, il report di cui stiamo parlando, che appunto si intitola L'educazione affettiva e sessuale in adolescenza, a che punto siamo? Si conclude con il capitolo 3, conclusioni e raccomandazioni, e voi fate anche delle richieste, sono insomma formulate delle richieste a partire da quanto emerge da questo interessante report, che appunto ovviamente non riusciamo a illustrare per intero, però raccomandiamo la lettura online. Voi chiedete proprio delle cose, raccomandate delle cose sia al Parlamento che al Ministero della Salute. Che cosa chiedete allora? Quali sono, e anche agli enti locali, che cosa chiedete, quali sono i punti più importanti dal vostro punto di vista?
Sì, dico le due richieste principali. La prima è quella proprio di una legge che preveda percorsi scolastici obbligatori di educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole, a partire dalla prima infanzia, come raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le linee guida dell'UNESCO. Diciamo, un'opzione questa per cui risulta favorevole il 91% dei genitori che abbiamo intervistato, peraltro. L'altra richiesta fondamentale è quella di una campagna su larga scala prevenzione in tema di salute, quindi una richiesta al Ministero della Salute, perché l'altro dato che non abbiamo menzionato prima, che crea preoccupazione, è quello dello scarsissimo accesso ai servizi di salute sessuale da parte dei ragazzi e delle ragazze. Solo il 12% del campione si era recato almeno una volta al consultorio, e soprattutto scarsa prevenzione in tema di infezioni sessualmente trasmissibili. Il 18% solo del campione aveva fatto almeno una volta il test dell'HIV, nonostante la maggior parte del campione fosse sessualmente attiva.
Grazie mille, grazie ad Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
C'è una pioggia di sale, così che tutti non riescono a uscire da casa. È una pioggia di sale, una pioggia micidiale, che uccide tutti quanti, che fa male alle piante prima che agli uomini. È scoppiata in mezzo al cielo e nessuno l'ha previsto, così che quando guardi su puoi bruciarti gli occhi. Non c'è motivo di essere preoccupati, basta chiudere le porte e serrare le finestre. E non posso parlare, non posso comunicare con nessuno, solo con chi è vicino a me. E la pioggia scende così acida e nera, e non ha preoccupazione per le case e le persone. E la pioggia scende così acida e nera, tutto deve continuare, tutto deve continuare. E lo dicono alla radio, anche alla televisione. Non c'è niente da pregare, è successo per l'andare. La stagione tornerà e la primavera è qua. Nasceranno ancora i fiori, solo che
saranno uguali e saranno tutti uguali, dello stesso colore. Non potrai più portare rose rosse al tuo amore, ma non bisogna preoccuparsi, troppo troppo non è giusto, quel che è successo non poteva essere previsto. E la pioggia scende così acida e nera, e non ha preoccupazione per le case e le persone. E la pioggia scende così acida e nera, tutto deve continuare, tutto deve continuare. E non posso parlare, posso comunicare con nessuno, solo con chi è vicino a me. E la pioggia scende così acida e nera, e non ha preoccupazione per le case e le persone. E la pioggia scende così acida e nera, tutto deve continuare, tutto deve continuare. E la pioggia scende così acida e nera,
nada, una pioggia di sale. E allora andiamo a parlare ancora di scuola. Abbiamo nominato prima la scuola, continuiamo a parlare di scuola con Elena di Non Una di Meno, con cui andiamo a vedere che cosa sta facendo Non Una di Meno di Milano nelle scuole. Ciao Elena, bentornata.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Ciao, e allora dopo parleremo anche dell'8 marzo che si avvicina e ricorderemo l'appuntamento. Io però oggi ti ho chiamata per capire un po' che cosa state combinando con le scuole.
Sì, noi come gruppo scuola e formazione, insomma è un gruppo interno all'assemblea di Non Una di Meno, siamo molto attive e attivo nelle scuole, soprattutto superiori di Milano e provincia, qualunque tipo, ci tengo subito a premetterlo, qualunque tipo di scuola superiore di Milano, da licei, istituti tecnici, professionali, insomma di qualunque indirizzo. Siamo molto attive perché uno dei pilastri, no, anche del piano transfemminista contro la violenza maschile sulle donne di genere è l'assunto che la violenza non è un atto, non è un gesto, ma è una cultura, no? La cultura della violenza che permea tutte le nostre vite, permea ogni ambito della nostra società, e quindi che l'unico modo per affrontarla in maniera strutturale è quella di sostituirla con una cultura che invece noi definiamo del consenso. E quindi partiamo dal presupposto che la formazione è la migliore arma di prevenzione della violenza, anche perché viviamo in un paese dove l'approccio maggioritario è quello delle lacrime da coccodrillo o di pene esemplari per il femminicida più mediatico, magari proprio il 25 di novembre, ecco, no? Però poi assolutamente zero attenzione al fatto che intorno ci sia un clima di costante violenza, no? Che uccide una donna ogni 3 giorni, ma anche che poi però ci molesta, che ci stupra, che ci sottopaga, che ci licenzia, che invisibilizza il nostro lavoro, insomma un clima da cui non se ne esce più. Quindi, come dicevano anche le sorelle di Giulia Cecchettini e di Giulia Tramontano dopo le rispettive sentenze dei processi ai femminicidi, va bene, però questo non ci riporta indietro le nostre sorelle, e quindi è quello che noi sosteniamo nelle scuole.
Certo. Che tipi di percorsi avete pensato con le scuole?
Allora, noi portiamo avanti sia diciamo assemblee di istituto, assemblee nelle autogestioni, nelle occupazioni, ma anche laboratori e percorsi di lezioni alternative nelle classi. È interessante perché mentre prima ci chiamavano al 99,9% collettivi studenteschi, adesso oltre ai collettivi studenteschi si sono affiancati inviti spesso provenienti anche da docenti che si rendono magari conto di essere molto sole e soli all'interno della, no, della scuola, senza un diciamo un'impostazione più generale, vabbè, le linee guida Valditara sull'educazione civica lo insegnano, lo dimostrano molto bene, no? Senza una dimensione strutturale alle spalle, ma si rendono conto dell'importanza, dell'urgenza anche di parlare di questi temi fra studentesse e studenti, anche a fronte di un abbassamento dell'età media in cui si verificano episodi veramente gravi, anche come pensiamo a quello a Genova, dove un ragazzo di 17 anni ha stuprato la compagna di scuola sedicenne nel bagno durante l'intervallo, cioè per darci il metro. E quindi ci invitano proprio a tenere magari uno o più incontri durante le loro lezioni, o radunando i loro gruppi classe, proprio nell'ottica di costruire un intervento un po' più strutturale.
Elena, quali sono i temi che affrontate nelle vostre formazioni, nei vostri laboratori?
Allora, guarda, noi di solito, diciamo, abbiamo anche una piccola brochure, questo lo dico perché se qualcuno ci ascolta ed è insegnante o studente può richiederla tramite la nostra mail, non una di meno, milano@gmail.com. Dopodiché noi proponiamo alcuni pacchetti, diciamo così, tematici, che poi però sono solo indicativi, no? Mm-hmm. E poi possono essere anche un po' riragionati insieme con chi ci invita. Però tendenzialmente parliamo di come riconoscere e prevenire la violenza. Mm-hmm. Questo è molto importante perché spesso le persone non hanno la più pallida idea di come si finisca avvinghiati in una vera e propria spirale della violenza. Quando ce ne si rende conto è perché ci sono già i lividi, no? È perché ci sono già una serie di segnali che ci dicono che però quella spirale si è stretta parecchio ed è ovviamente più avanti e più difficile intervenire. Per cui in collaborazione con i centri antiviolenza appunto facciamo il modulo riconoscere e prevenire la violenza, che è molto importante. Poi facciamo dei moduli dedicati in particolar modo al tema della violenza psicologica, che ovviamente si vede meno ma è molto subdola e però è probabilmente uno delle manifestazioni più comuni della violenza. Facciamo dei moduli dedicati alla violenza online, perché poi sappiamo bene che più la vita si sposta sui social e più evidentemente anche la violenza sarà articolata online, ma non per questo ha meno ricadute poi sulla vita reale delle persone. Facciamo dei moduli dedicati ad approfondire il tema del consenso, che anche qui sembrerebbe facile, no? No e no, sono tutti d'accordo, certo. Però poi come si fa a esprimere il consenso, quali condizionamenti ci sono sul consenso, come riconoscere quando l'altra persona si sta manifestando il suo consenso o no. E insisto, sembra facile, ma quando entriamo nelle classi ci rendiamo conto che non lo è per niente, comunque men che meno lo è per gli adulti. Per cui poi ci occupiamo invece anche magari di altri temi, proponiamo pacchetti come un altro genere di scuola, che è un modulo che fondamentalmente va a spiegare come il femminismo non sia una materia, non ci interessa mettere l'ora panda, diciamo, l'ora fucsia in mezzo alle altre, se poi dopo in storia non compare mai un nome di una donna o in letteratura non si legge mai una grande autrice o no, e cose di questo tipo. Ma noi spieghiamo come, o proviamo a ragionare insieme ai ragazzi e agli insegnanti più che altro, perché è un laboratorio, come le singole materie che vengono studiate a scuola potrebbero essere reimpostate tenendo conto di una dimensione di genere che invece viene ovviamente annacquata in un maschile universale generico che attraversa tutta la epistemologia occidentale, perlomeno, no? Poi vabbè, abbiamo anche tante altre idee, parliamo a volte di femminismi dal mondo, soprattutto invitando a parlare nostre compagne che magari provengono da percorsi migratori o altri tipi di background non occidentali, parliamo di ecofemminismo, magari in collaborazione con rete come Fridays for Future e così via. Quindi insomma cerchiamo di un po' ragionare insieme a chi ci invita, quali sono i bisogni, quali sono le necessità, quali sono gli interessi del contesto scolastico in cui ci troviamo, e a ragionare insieme di come costruire l'incontro.
Certo. Senti Elena, l'8 marzo si avvicina, sabato, naturalmente non domani, sabato prossimo, l'8 di marzo appunto, naturalmente. Diciamo subito una cosa forte e chiara a chiunque ci stia ascoltando, l'appuntamento è alle?
È alle 15 in piazza Duca d'Aosta.
È alle 15.
Visto che stiamo parlando di scuole, ci tengo anche a dire che invece venerdì, che il 6 marzo, che è un giovedì, che il 6 marzo ci sarà anche la manifestazione studentesca, lo sciopero studentesco. Quindi il 6 marzo alle 9:30 in Largo Cairoli, corteo studentesco del mondo della formazione, e 8 marzo alle 15 Duca d'Aosta, manifestazione cittadina.
Grazie mille, grazie Elena di Non Una di Meno, e ci vediamo l'8 marzo.
Grazie, grazie a voi.
E così finisce questa puntata di Sui Generis. Noi torniamo la prossima settimana, venerdì prossimo 7 marzo, la vigilia dell'8 marzo, con una nuova puntata. Ciao da Elena Mordiglia e a presto, ciao.